A come Atlante, geopolitica e materie prime.
Buongiorno e ben ritrovate, ben ritrovati a tutti da Sara Milanese ad una nuova puntata di A come Atlante dedicata all'Africa. Mi piacerebbe riuscire a portarvi in Sudafrica in questa puntata, abbiamo come sempre dei tempi molto stretti, ci proveremo. Ma partiamo riprendendo le fila da esattamente una settimana fa, perché chi ci segue si ricorderà che avevamo aperto la puntata di giovedì scorso parlando di poco chiare ma preoccupanti notizie che arrivavano dalla Costa d'Avorio, di sparatorie nella capitale, di video sui social che mostravano gente in festa a festeggiare un presunto colpo di Stato. Vi abbiamo poi aggiornati nei notiziari di Radio Popolare del fatto che si è trattato di una ben orchestrata, ben fatta campagna completamente fake che ha invaso i social, che si è diffusa soprattutto fuori dal paese e che è stata ripresa anche da diverse testate online, e questo ha creato ulteriore confusione. Ci avevano fatto preoccupare queste notizie dalla Costa d'Avorio perché purtroppo un po' non c'è limite al peggio e un po' ci troviamo a pochi mesi dalle elezioni presidenziali che sono previste a fine ottobre e la tensione all'interno del paese è decisamente alta. Allora andiamo a parlare di qual è questa situazione nel paese. Lo facciamo con Antonella Sinopoli, che è appena rientrata in Ghana, paese che come sapete confina con la Costa d'Avorio. Con Antonella poi tra un po' racconteremo anche dove è stata prima di rientrare in Ghana e perché. Intanto ben trovata, buongiorno Antonella.
Buongiorno, buongiorno Sara e buongiorno agli ascoltatori. Allora, facciamo una piccola come dire, correzione su dove mi trovo, perché in effetti sì, con tutti questi viaggi a volte non mi ci ritrovo neanch'io. Sono rientrata appena dalla Senegal, dopo essere stata in Ghana, e adesso sono in Italia. E poi tra un po' ritornerò lì, però insomma, per collocarmi insomma a livello spaziale geografico di come
è difficile stare dietro ai tuoi spostamenti, Antonella, decisamente. Senti, però questo non toglie insomma che la situazione nella Costa d'Avorio tu la conosci bene, anche perché hai occasione, no, di frequentarla e di vedere lo sviluppo anche della situazione politica e quindi ti volevo chiedere di aiutarci a raccontare la tensione, no? Anche tu hai avuto questa preoccupazione nei giorni scorsi di capire cosa stava realmente succedendo nel paese e come si avvicina alle elezioni la Costa d'Avorio e perché ci ha fatto preoccupare tutto sommato questa notizia di un presunto colpo di Stato che poi si è rivelata completamente infondata.
Sì, allora, la Costa d'Avorio, come tu ricordavi, andrà al voto il 25 ottobre, però la situazione del paese, che è rimasta tranquilla per molti anni, ora non lo è tanto. Diciamo che c'è molto che cova sotto la cenere. La preoccupazione per quanto mi riguarda, insomma, sia l'attenzione, come dire, dei giornalisti a quanto accade in questo paese, ma anche perché la Costa d'Avorio è proprio limitrofa al confine con il Ghana, e già molti anni fa, anzi nemmeno poi molti anni fa, un decennio fa, ci fu un gran numero di persone che si riversarono, rifugiati che si riversarono dalla Costa d'Avorio in Ghana, quindi furono allestiti anche dei campi rifugiati proprio in relazione, come conseguenza di scontri e di un vero e proprio conflitto civile che era scoppiato nel paese. Quindi la paura oggi ritorna. Perché? Perché si va a votare con un presidente diciamo uscente, che è Alassane Ouattara, che però già si è ricandidato una seconda volta, nonostante appunto diciamo la regola sarebbe quella di un solo mandato. Si è ricandidato una seconda e una terza volta grazie ad una modifica costituzionale, cosa che purtroppo succede spesso nei paesi
Certo.
africani. Quindi il timore è quello che si candidi una quarta volta, e questo non tutta la popolazione, gran parte della popolazione non lo vuole, non lo desidera, perché Alassane Ouattara è molto vicino alla Francia, molto vicino all'Eliseo, e come sappiamo quello che è successo negli ultimi anni in tutta la regione del Sahel, lo stesso Burkina Faso, che è molto vicino alla Costa d'Avorio, hanno diciamo, significato un allontanamento delle truppe francesi, quello che si vuole è recuperare una certa autonomia, e diciamo, il potere francese, le imposizioni francesi dell'ex colonialista non sono viste bene, soprattutto dalla nuova generazione. Quindi si erano diffuse queste notizie, che poi si sono rivelate infondate, però a me è colpito che alcuni amici, appunto, ivoriani con cui ho parlato e ho chiesto, appunto, come mai si fossero diffuse queste voci, quello che mi hanno detto: no, no, sono fake news, però magari qualcuno ha detto. Quindi, insomma, questo fa capire quanto ci sia voglia, proprio necessità di un cambiamento. La questione adesso, anche che sta suscitando un po' di problemi interni, è la candidatura di Janet Yam, che è un esponente politico che ha vissuto, che è ritornato in realtà in politica, perché lui è un professionista anche di altri campi, è ritornato nella Costa d'Avorio con l'idea, appunto, di candidarsi. Il problema è che lo hanno bloccato, c'è un tribunale che ha deciso, ha detto, ha affermato che lui non può candidarsi perché ha diciamo, un passaporto, una cittadinanza, la cittadinanza francese, ma lui ha questa città, in realtà lui è nato in Costa d'Avorio, ma ha vissuto moltissimo all'estero. In realtà lui alla cittadinanza francese ha rinunciato nel febbraio scorso, quindi insomma c'è questa disputa
E
in
suona
corso.
un po' anche come strumentale, no? E soprattutto a così pochi mesi dall'appuntamento elettorale. Mi viene in mente che anche l'ex presidente Laurent Gbagbo era stato cancellato dalla lista elettorale, quello chiaramente a causa di una precedente condanna giudiziaria, e viene da dire per fortuna, considerati i suoi trascorsi nel paese. Di certo è che c'è un'attenzione particolare, insomma, a chi si può candidare e chi no in vista delle elezioni del 25 ottobre.
Esattamente, ma poi con Gbagbo c'era tutta un'altra storia, perché lui in realtà era stato arrestato quando, tra l'altro anche con l'aiuto dei francesi, no? Quando aveva rifiutato il risultato elettorale che portava alla presidenza Ouattara, ed è stato arrestato e come dire, è tenuto in custodia dalla Corte Penale Internazionale, che però le accuse sono cadute poi, soltanto che lui è rimasto moltissimi anni lì, poi molti anni, insomma, qualche anno a Bruxelles, come una sorta di esilio. Poi nel 2023 gli è stato concesso di ritornare, grandi festeggiamenti con Ouattara, sette di mano e cose varie, a dimostrare, insomma, che gli scontri, diciamo, che gli scontri terribili che c'erano stati, era tutto finito, che si ricominciava da capo. Però ecco, è un po' un osservato a vista. Tra l'altro la moglie, che poi di Ouattara, anche lei, che era stata accusata di crimini di guerra per quel periodo, appunto, di guerra civile, si candiderà a queste elezioni, dovrebbe candidarsi. Vabbè, adesso non sappiamo, appunto, quanto seguito avrà, però oltretutto poi loro dopo hanno anche divorziato. Insomma, è un paese che è molto difficile, perché è molto difficile sapere e preannunciare che cosa potrebbe accadere, perché i venti, diciamo, di cambiamento soffiano anche lì. E quindi tutto quello che è accaduto negli anni precedenti, negli ultimi anni, ultimissimi anni, nel Sahel, i colpi di Stato, e quindi poi l'allontanamento delle truppe francesi, insomma questa messa in discussione di questo potere ex coloniale che continua invece ad essere presente, la messa in discussione di tutto questo si sta facendo sentire anche in Costa d'Avorio.
Anche perché lo ricordiamo poi, qui chiudiamo sulla Costa d'Avorio, che poi ci sono motivazioni che toccano anche da vicino la popolazione, come le difficoltà economiche, che è una situazione complicata, non viene risolta e si continua a protrarre da anni, e questo crea anche un clima veramente favorevole, no? Diciamo così, denunciare una difficoltà del governo di portare avanti delle riforme. Avremo occasione però di tornare a parlare di Costa d'Avorio proprio in vista dell'avvicinarsi di questo appuntamento elettorale. Raccontiamo allora perché ti trovi in Italia, soprattutto in questo periodo, Antonella, e è per presentare il tuo ultimo libro che si chiama Black Sister di Infinito Edizioni, e di questo vogliamo anche approfittarne per parlare con te, perché si tratta di un libro, Antonella, che racconta l'importanza delle donne africane nella storia del continente, e lo fa ripercorrendo le fasi più importanti della storia, a partire dalla colonizzazione fino ai conflitti di oggi, passando anche per il terrorismo religioso. E sotto diversi punti di vista io l'ho trovato davvero rivelatore, perché tu cerchi di raccontare in modo diretto e inevitabilmente sintetico vicende dolorosissime del continente, ma con un punto di vista che spesso viene ignorato, che è proprio quello delle donne. Credo che questo fosse anche uno degli obiettivi che ti sei posta.
Sì, assolutamente. Allora, questo volume, che in pratica è un saggio, se a volte si legge come un racconto, no? Perché vengono anche raccontate storie di queste donne
Certo.
che cito, si intitola Black Sisters e il sottotitolo è Le donne e la guerra nell'Africa subsahariana. Perché ho scelto di, come dire, di avere questa griglia, diciamo, di analisi, che sono le guerre, che sono i conflitti. Perché le donne sono state sempre silenziate, spesso silenziate dalla storia. Diciamo, sappiamo benissimo che è stata silenziata, cancellata in un certo modo la storia africana, la storia precoloniale, ma le figure femminili ancora di più, perché subiscono questo doppio, diciamo, questa doppia cancellazione, questa doppia dimenticanza, no? Sia dalla parte della narrazione occidentale, sia dalla parte della narrazione interna. Quindi io parto dal periodo precoloniale, perché ci sono state delle personalità, delle imperatrici, delle regine che hanno combattuto gli imperi coloniali, ma anche, diciamo, non solo dal punto di vista, diciamo, diplomatico, grandi diplomatiche, ma anche guerriere. Non so, cito Nzinga
Sì,
dell'Angola, di quella che
sì, sì.
oggi è
Forse è la
l'Angola,
prima
ecco.
delle varie personalità di donne che citi, esattamente la prima in cui ci imbattiamo nel libro, e la dice lunga, no? Sul dove andare indietro nella storia per trovare queste figure di riferimento, perché stiamo parlando del 1600.
Esatto, però ce ne sono state, diciamo, anche prima e poi ne verranno dopo. Il fatto è che, appunto, andare a ricercare, a scavare, insomma, in una storia non detta o in una storia che era solo orale, non è una cosa molto semplice. E quindi, ecco, io, come dire, rivendico a queste donne il fatto di aver costruito la storia dei paesi e delle comunità e degli imperi in cui vivevano, perché l'Africa non era un territorio, come dire, quando sono arrivati i colonizzatori, vuoto e né era un territorio, come dire, fatto di persone, come dire, ignoranti, che avevano bisogno di essere civilizzati, era tutto un altro mondo, era un altro mondo, era un'altra storia che è stata soppiantata da quella occidentale. Quindi io poi vado avanti nel periodo delle indipendenze, quindi il ruolo di figure importantissime che hanno combattuto per le indipendenze, e poi arrivo ai nostri giorni, parlando di aree di crisi molto forti, che sono la regione del Kivu nella Repubblica Democratica del Congo, il Sudan, il Darfur, e naturalmente, appunto, come tu Accennavi, io parlo anche di che ruolo hanno nel terrorismo. Io ho intitolato il capitolo Il terrorismo religioso che terrorizza le donne, fino ad arrivare a come vivono le donne nei campi rifugiati, perché poi alla fine sono soprattutto donne e bambini, no, che subiscono i drammi dei conflitti, delle guerre civili. E cose di questo genere. E poi un capitolo lo dedico alla letteratura, come la letteratura ha parlato dei traumi. Quindi, siccome io mi interesso molto
Certo,
di letteratura, questa parte l'ho voluta inserire,
di
ecco.
letteratura femminile africana da sempre direi che te ne occupi anche attraverso la poesia con Afro Woman Poetry. Da una parte quindi c'è la denuncia di una situazione femminile nei secoli, ma anche dall'altra l'esaltazione di figure e il racconto di figure che si sono proprio rese protagoniste. Ecco, ne abbiamo citata una, la Regina Zinga, vogliamo citarne almeno un'altra di queste figure che racconti nel libro?
Guarda, visto che abbiamo parlato di Costa d'Avorio, io ti cito la Marie Corée, che è una eroina nazionale. Lei è ricordata perché, tra le altre cose, perché nel 1949, il 22 dicembre, guidò una marcia che fu una marcia storica, un percorso di 40 chilometri, che da Abidjan arrivava a Gran Bassam, che allora era la capitale coloniale della Costa d'Avorio, per recarsi, quindi guidava un gruppo di donne, guidava la marcia di un gruppo di donne, per protestare contro l'incarcerazione di gruppi di militanti politici che facevano parte di una, diciamo, come dire, di una federazione di partiti politici anticoloniali e che erano stati appunto incarcerati, tra l'altro in una delle prigioni più terribili dei francesi all'epoca. Ecco, ovviamente ci furono scontri, ovviamente ci furono attacchi, ma queste donne riuscirono a far liberare i loro uomini. Il contingente francese, naturalmente, insomma, preoccupato, ma anche sorpreso, no, di questa grande folla di donne armate di niente, di sabbia, della loro, come dire, determinazione. E questa cosa è ricordata ancora oggi. Insomma, nella storia raccontata della Costa d'Avorio. Non so se c'è tempo per
Ce lo
ricordarne
prendiamo,
un'altra.
dimmi, ne hai un'altra da citare volentieri.
Allora, guarda, questa la cito perché era definita la donna più pericolosa d'Africa ed è André Blouin. Lei era nata nella Repubblica Centrafricana, ma fu un'appassionaria, una vera e propria appassionaria che diciamo guidò, aiutò, fu consigliera di moltissimi tra quelli che sarebbero diventati leader panafricanisti e che avrebbero portato i loro paesi all'indipendenza. Quindi Kwame Nkrumah, quindi il presidente della Guinea, quindi soprattutto Patrice Lumumba, e quindi ci sono anche foto di lei insieme a questi leader. E lei, per esempio, che è stata, diciamo, ha subito anche degli attentati, era insomma ricercata, è morta, mi sembra, nell'80. Quindi, insomma, ha raccontato tutta questa storia, che era la sua storia, ma era anche la storia di questi paesi che lottavano per l'indipendenza, l'ha raccontato in un'autobiografia che finalmente un anno fa è stata riproposta. Tra l'altro, c'è anche un documentario che parla di lei, e quindi è anche un modo per capire cosa accadeva in questi anni e come è stata dura liberarsi dei regimi coloniali.
Senti, purtroppo la cronaca mi impone di chiederti un'altra cosa, di farti un'ultima domanda, perché oggi è morto uno dei più grandi e conosciuti scrittori keniani, e spero di pronunciarlo bene, Ngugi wa Thiong'o.
Muso guardiamo così.
Thiong'o, ecco, uno degli scrittori in realtà le cui opere sono diventate note in tutto il mondo e ci fai un suo sintetico ritratto. Chi era?
Allora, guarda, avrai trovato scritto sui giornali, sui titoli dei giornali nazionali e internazionali, il gigante della letteratura africana. Ecco, questo è un caso in cui non si sbaglia, in cui questo termine è adattissimo. Lui era, diciamo, fin da su, era uno scrittore keniano, nato nel 1938, in un periodo in cui il paese era sotto appunto il dominio coloniale britannico, ma anche in un momento in cui le coscienze erano molto, si erano risvegliate, si erano, gli uomini, le persone si erano organizzati. Forse tutti avranno sentito parlare della famosa rivolta dei Mau Mau che ha interessato appunto il Kenya nei periodi appunto indipendenza, in cui tra l'altro combatterono molte donne, ne parlo anche appunto nel mio saggio. E quindi lui è stato anche come dire, un testimone della storia. Le sue caratteristiche sono state: lui è una persona, diciamo, che non avvezza né ai compromessi né a compiacere gli altri, e questo è uno dei motivi probabilmente per cui non ha mai ricevuto il Nobel, seppure fosse tra i più accreditati a
Sì,
questo
più
riconoscimento.
volte,
E
tra l'altro,
questo
tra i
è più
nominati, sì.
volte. Esatto, e poi è stato più volte in carcere, dove tra l'altro ha scritto un libro sui fogli della
Carta
carta
igienica.
igienica. Ecco, è stato esiliato, è stato aggredito, ritornato in Kenya, non mi ricordo se nel 2003, comunque. Estranei gli entrarono in casa per rubare, per aggredirlo, hanno stuprato la moglie, e il motivo, lui l'ha detto fin dal principio, era un motivo politico. Lui ha sempre lottato, uno, contro appunto i regimi coloniali, ma anche contro l'elite postcoloniale, quella africana, quella che insomma, un po' andava a braccetto no, con gli ex colonizzatori. E una delle cose più interessanti, comunque, di questo autore è il valore che lui ha sempre dato alle lingue africane, alle lingue locali. E lui ha scritto in Kikuyu, che è una delle lingue appunto del Kenya, che era la sua lingua madre, e poi traducendola in inglese. Quindi ha fatto delle operazioni inverse. Quindi fin dal principio c'è una famosa raccolta di saggi che si chiama Decolonizing the Mind, Decolonizzare la mente, in cui lui appunto, come dire, approccia questo argomento, quello di quanto l'imposizione della lingua del colonizzatore abbia voluto dire e voglia dire, in un certo senso ancora oggi, pensare con certi schemi, essere colonizzati anche nel modo di agire, di pensare, di adeguarsi a strutture e, diciamo, politiche, religiose, culturali che non sono le proprie. Quindi questa importanza di parlare e di scrivere nella propria lingua per lui
Era
è stato
fondamentale
era
e tipico
fondamentale.
anche della sua opera. Ci dobbiamo fermare qui. Antonella Sinopoli, grazie anche per questo consiglio di lettura. Ti saluto con Angola di Cesarea Evora. Grazie per essere stata.
Posso solo ricordare, scusa, una cosa, che ci siamo?
Sì, siamo già in
Ecco,
ritardo,
ecco.
dimmelo velocemente.
Ah, ok, volevo solo ricordare questo, che Black Sisters sarà presentato, sarò a Milano domenica 8 giugno, in via Fabio Massimo 19 al CIC, quindi 16:30-17:30, domenica 8 giugno, se volete ci incontriamo lì e presenterò Black Sisters.
Sarà in contemporanea con la festa di Radio Popolare dall'altra parte di Milano.
Ecco, allora, un salto qui, un salto lì.
Ne abbiamo avuto occasione di parlarne oggi. Grazie mille ancora. Noi ti salutiamo, Antonella, e diamo direttamente la linea a Pubblica e torniamo la settimana prossima.